Podcast numero 100 per il giornale Il Mondo Nuovo, sabato 22 giugno 2024. Rai, ennesima metafora italiana. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Chissà, forse questo titolo apparirà un po' oscuro, e tuttavia volevo creare delle condizioni di ascolto di questo podcast numero 100, quindi un percorso di 2 anni che abbiamo compiuto settimanalmente, cercando di interpretare fatti noti e meno noti all'opinione pubblica, creando una modalità di interpretazione non polemica, legata al bisticcio, alla polemica occasionale, alla forma imperativa di un po' insultarsi a vicenda, ma cercando di svolgere a volte un ruolo un po' divulgativo e mettere a conoscenza dei reconditi rispetto alle notizie, e naturalmente senza far venire meno un'opinione e, nel caso di una cosa più complicata, far capire qual è l'inclinazione personale, etica, civile, anche politica, di chi parla, perché non ci sia confusione di punto di vista. Sulla Rai sono un po' più in imbarazzo, primo perché l'episodio di cui voglio parlare, la vicenda di cui voglio parlare, c'ha un aspetto che mi riguarda, e secondo perché c'è anche una memoria personale, diciamo pure affettiva. La Rai è l'azienda in cui mi sono formato, giovane dirigente, nella seconda metà degli anni 70. Allora, piantando tutto quello che stavo facendo professionalmente nell'area di servizio del gruppo IRI, nel campo delle comunicazioni, e accettando la chiamata possente e imperativa dell'appena nominato presidente della RAI, che era stato il fondatore del Piccolo Teatro e il sovrintendente della Scala, Paolo Grassi, un po' monumento dell'organizzazione culturale italiana della seconda metà del Novecento, per occuparmi dei rapporti istituzionali e svolgere il suo compito di assistentato, cosa che farò per 3 anni, e lo farò anche col suo successore, altro monumento in un certo senso professionale della RAI, perché grande giornalista legato alla storia e all'evoluzione, all'identità del paese, e da anni e anni di professione. Poi andai a fare, distaccato dalle partecipazioni statali, anche un compito di management nell'industria cinematografica di Stato, cioè la rigenerazione, la ricostruzione dell'Istituto Luce, perché serviva qualcuno che capisse un po' di rapporti tra cinema e televisione. Fu scelto un giovane disposto alla barricata, perché bisognava farlo in condizioni difficili. Comunque sono per me anni formativi, indimenticabili, legati a principi anche abbastanza solidi di quello che già al tempo si chiamava la Costituzione materiale del paese, perché è regolata da un principio di interesse pubblico, perché è regolata da una certa indipendenza anche da amministratori pur nominati dalla politica, però al tempo, così lo prevedeva la sentenza della Corte Costituzionale pre-riforma, che diede poi vita alla riforma del 75, cioè del 1974, di una non dipendenza dell'azienda dal governo, ma dal Parlamento. Il Parlamento sceglieva i membri del Consiglio di Amministrazione, cioè la governance dell'azienda, secondo un principio di rappresentanza, di forza, delle forze rappresentate. Il problema era della qualità, diciamo, culturale, professionale, giuridica, di figure tutto sommato in cui l'aspetto dell'indipendenza contava. Indipendenza per meriti propri, poi relazionati certamente, legati al quadro politico, interpreti di quel quadro politico, però con una forte capacità di indipendenza. Così conobbi quell'azienda, così l'ho vista svilupparsi negli anni, e poi la concorrenza, e poi i cambiamenti tecnologici, e poi la trasformazione secolari, ma a un certo punto con una trasformazione di regole fondamentali che è intervenuta nel 2015, e cioè col governo Renzi si è ritenuto di dover semplificare la governance, probabilmente anche un'istanza giusta, forse era un consiglio troppo ampio, insomma riportato a un numero più piccolo, ma con un cambiamento di fondo. Di nuovo veniva riportato come era prima della riforma la sudditanza, l'assoggettamento sostanziale attraverso maggioranze e minoranze precostituite all'interno del Consiglio di amministrazione dell'azienda al potere esecutivo, al governo. Queste qui sono riforme che si fanno un po' in barba alle sentenze della Corte Costituzionale, che naturalmente hanno quella applicazione poi strattonata: oggi tocca a me, domani tocca a te, governa il centro-sinistra, ne trae vantaggi, poi governerà il centro-destra, ne trarrà vantaggi, e tutto sommato è andato avanti in questi 7, 8, 9 anni in questa forma, che il bando di selezione per i candidati, che sono cittadini che per lo più hanno titoli, meriti e anche quello che chiede il bando di selezione, notoria indipendenza, per essere considerati all'altezza di questo compito, e vengano del tutto trascurati, non viene nemmeno aperte le buste, vengono sostanzialmente non presi in considerazione, perché l'importante è che dentro quel novero di 70-80 candidati ce ne siano quei 3 o 4 che i partiti hanno scelto bilanciandosi le loro attribuzioni, e che siano importanti o non siano importanti, siano nomi di qualità o non siano nomi di qualità, alla fine sono prescelti. Tutto questo fa di questi bandi di selezione una ipocrisia che è un po' inammissibile di fronte all'importanza dell'azienda e al ruolo che va a ricoprire nella dimensione pubblica del paese, con tutti i problemi di cui noi parliamo tutti i giorni sui nostri giornali e nel dibattito pubblico. Ecco perché questa cosa andava avanti schiacciando una vecchia sentenza della Corte, schiacciando l'opinione di molti, e però quando alla fine le parti politiche, ancorché bipolari, si coprono una con l'altra dicendo oggi tocca a me, domani a te, le offese alle norme passano in secondo piano. Ma è successa una cosa dirimente che ha cambiato il quadro, e cioè l'Europa si è occupata di, non della nostra faccenda, ma del problema di servizi pubblici, authority, agenzie di servizio pubblico nel campo delle comunicazioni, col problema di considerarle necessarie per la qualità competitiva dell'Europa stessa, sia per ragioni di libertà interna, sia per ragioni di competizione internazionale, quindi nessuna influenza dei governi, nessuna influenza non si può dire, ma non dirimente influenza dei governi, ma anche apertura a rischi di influenze di poteri economici. Quindi la sostanziale indipendenza è diventata un'attribuzione importante, insieme a tante altre normative e regolamentazioni che sono state fatte da un European Freedom Media Act, che non è che ce l'ha mandato per posta l'Europa. L'Italia ha contribuito a votarlo, è stato votato da tutti, è entrato nelle gazzette ufficiali dei paesi, anche l'italiano, ha dei tempi di attuazione, di adattamento, ma sostanzialmente tutti i paesi membri sanno che, per esempio, i servizi pubblici non devono dipendere dagli esecutivi, ma devono ritornare sotto, se per caso ne sono usciti, sotto il quadro di nomina parlamentare. Quello che voglio dire è che si è creata una luce di comportamenti da confermare ove sono confermati, ma da rimodellare laddove si sono persi per altre strade. Ecco perché in Italia questa cosa, ovviamente c'è un quadro di sensibilità associativa che l'ha rimesso in campo, c'è un quadro di alcune persone che credono davvero che il servizio pubblico deve essere tale e non assoggettato all'interesse di visibilità o di controllo dei partiti politici. Poi siamo pure in un momento in cui c'è un po' di agitazione di occupare l'azienda, ma questo in questo momento terrei questa polemica a lato della questione, che al di là del problema occupare o non occupare, c'è un problema proprio sostanziale, formale di riorganizzazione della governance. Certo, contano le preoccupazioni, ma quando c'è una via maestra indicata dalla tua Corte Costituzionale e addirittura da tutto il quadro normativo europeo, vale la pena di dire: signori, qui si è aperta un varco su cui far fronte. Giuristi di chiara fama, professori di diritto pubblico con esperienza precedente nel sistema anche delle nostre istituzioni, Roberto Zaccaria, già presidente della RAI, parlamentare e professore di diritto costituzionale, il professor Enzo Cheli, emerito costituzionalista dell'Università di Firenze, ma già amministratore della RAI, poi vicepresidente della Corte Costituzionale, primo presidente della GCOM. Faccio solo due nomi, ma ne potrei dire altri, professori a Milano, un professore a Napoli, giuristi di chiara fama, che si sono riuniti intorno all'idea di dover sentire di far qualcosa per rianimare l'attenzione del quadro istituzionale nei confronti dei rischi, del vulnus, del pericolo che si rimanga dentro una reiterazione di prassi e di procedure, a questo punto incostituzionali e contro l'Europa. E quindi si è partiti dall'idea di fare dei ricorsi, in questo caso ricorsi cautelari, perché non si è ancora leso un diritto. Bisognava che tre candidati, che si erano candidati per magari ragioni sollecitati anche dal mondo associativo e con un certo affetto o afflato nei confronti dello spirito del servizio pubblico, accettassero di essere i ricorrenti. L'ho fatto io, l'ha fatto Nino Rizzo Nervo, già dirigente importante della RAI e già consigliere d'amministrazione, l'ha fatto una espressione del management più recente della RAI, che è Patrizio Rossano. Insomma, abbiamo accettato di essere i ricorrenti cautelari nello spirito in cui il trattamento giuridico di questa questione è stato portato avanti da questo nucleo di vera qualità e anche assistito da avvocati di grande competenza, l'avvocato Giovanni Pravisani di Firenze e l'avvocato Giulio, che è anche professore universitario, Giulio Vigevani di Milano. Questo gruppo è il gruppo parlante, il gruppo che costruisce le argomentazioni e i ricorsi. Come ricorrenti abbiamo avuto anche un piccolo diritto di parola nelle conferenze stampa che ci sono state. Io le ho spese proprio per dire che qui non è schermaglia spartitoria, è lo spirito, lo chiamerei l'esprit républicain di questa iniziativa, è ridare forza e valore alle nostre istituzioni, trattando la politica come se non fosse solo una cosa che riguarda solo i partiti politici e i fiduciari dei partiti politici. È una parola molto più ampia che riguarda molti mondi, anche quelli che nascono in seno alla società, alle associazioni, al civismo professionale, che hanno il diritto di essere rappresentati in organi di quel genere, in aziende di quel genere, dove appunto le cose hanno funzionato molto bene quando il rapporto con la politica era trasparente e tuttavia l'indipendenza anche era trasparente. Da qui il ricorso fatto a un organismo che poteva valutare in via preliminare l'orientamento. Certo, è difficile immaginare che il TAR possa dire alla Camera che procedure deve adottare e quindi temevamo che il TAR poi alla fine non lo considerasse infondato come passaggio. Invece no, l'ha considerato fondato. Le argomentazioni hanno fatto breccia in un organismo che si è riservato, con un'udienza fissata in autunno, di entrare nel merito. Si può aspettare l'autunno? Ecco, poi magari invece il Parlamento, i partiti, il governo pensano di fare le nomine lì per lì e di farle tutto sommato per togliersi di mezzo un problema e un rischio. Questo sarebbe un po' sfrontato alla luce ormai della chiarezza che c'è attorno a questo tema. E quindi si è pensato di fare la seconda parte di questo ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha messo in calendario il 4 luglio il tema e quindi ha dimostrato sensibilità sui tempi. E adesso si va verso quella data. Qui finisce la trama, diciamo, dei fatti. ne rimane una lezione per un pensiero alternativo di come riportare un'azienda con i suoi problemi finanziari, tecnologici, di competitività, di qualità della progettazione del suo futuro, dentro le competizioni, quelle nazionali, quelle europee, quelle internazionali, però portarla al meglio della condizione di indipendenza che restituisca all'autonomia della sua comunità professionale veramente capacità di indirizzo, sforzo di progettazione e attuazione che non è sempre subordinato all'interesse di quel partito, di quell'altro, della visibilità di questo o quel ministro, delle cose che deve dire questo partito o quell'altro. I partiti hanno tanti modi di raccontarsi, tanti modi di rendersi utili. Il nostro Machiavelli diceva prima le imprese e poi la comunicazione della politica. E quindi si torni anche a qualche valore fondante, che non ci deve essere prima la comunicazione e poi casomai qualche buona azione. Prima si facciano le cose giuste e buone per questo paese e poi si pensi a come promuoverle all'opinione pubblica. Non si deve vivere solo di annunci, allarmi, schermaglie. Insomma, c'è una possibilità di entrare dentro il riassetto europeo di sistema per fare le cose al meglio delle forme che oggi la democrazia ci consente. Tutto al limite, sì, però se diventiamo la metafora della peggiore Italia, questa roba fa male a tutti, soprattutto fa male ai cittadini. Potremmo essere la metafora della parte più innovativa e migliorativa di questo paese, di chi vuole migliorarlo e riformarlo. Non è un problema di destra e sinistra, è un problema di libertà di pensiero e di indipendenza nella testa di chi crede ancora alla politica, che la politica conti qualcosa. Credo di aver detto in breve tutto quello che riguardava quello che l'articolo di Franco D'Alfonso dice in una pagina, forse in maniera più netta. Però volevo far sentire la mia voce in questo centesimo podcast, perché credo che la testimonianza partecipativa sia anche un piccolo segnale per festeggiare questi 100 podcast, che raccontarci, spiegarci, provare a interpretare insieme l'evoluzione delle cose serva a qualcosa. Vi ringrazio molto per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana.